Buongiorno. Beh, abbiamo ascoltato già molti brani dalla parola di Dio che ci annunciavano, ci ricordavano come il Signore ha preparato la nascita del Messia, come ha preparato un popolo per accoglierlo. E anzi, domenica scorsa con i bambini abbiamo anche imparato come il Signore aveva preparato anche i magi che venivano dal lontano Oriente per accogliere il Messia. Eppure in un mondo di tenebre, nonostante la luce del Signore Gesù, nonostante questo dono meraviglioso, beh, molti uomini hanno continuato a preferire le tenebre, ci dice la Bibbia. E purtroppo è quello che ancora vediamo oggi. L'abbiamo cantato. Invano nei secoli il Natale ha annunciato il messaggio del Vangelo. Ma grazie a Dio che non è stato tutto invano, perché questa salvezza è arrivata anche fino a noi oggi, anche fino a me, fino a te questa mattina. E vogliamo perciò stamattina ancora riflettere sul dono che Dio ci fa in Cristo Gesù, perché sono sicuro che probabilmente i versetti, i pensieri che condividiamo questa mattina già li conoscete, ma vogliamo anche proprio impararli bene per poterli condividere, forse proprio in questi giorni di festa, con chi ci sta vicino, proprio per interiorizzare bene, ma qual è il messaggio del Natale? Come mai ci scambiamo tutti questi doni? Da dove viene questa abitudine di farci i regali? Perché sapete, non viene da Babbo Natale. Viene da Dio che nel giorno del Natale ha fatto un dono all'umanità. E perciò vogliamo vederlo insieme attraverso un versetto specifico della parola di Dio, è la lettera ai Romani, capitolo 6, versetto 23. Un versetto solo, ma intorno al quale vogliamo ragionare un po', anche andando nella Bibbia, in altri libri, con dei versetti paralleli. Romani, capitolo 6, versetto 23. Un versetto semplice, cosa dice? Dice che il salario del peccato è la morte, ma, bello questo ma, bello grosso, lo dovete sottolineare bene nelle Bibbie, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. È chiaro che questo versetto si trova all'interno di un contesto più ampio, infatti vedete che inizia proprio con perché, quindi sta spiegando qualcosa che Paolo ha detto prima, sta concludendo un ragionamento. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Beh, la lettera ai Romani non penso che non la conosciate. La stiamo studiando insieme da febbraio del 2016, tra un po' sono 2 anni. È una lettera che in particolar modo esalta la giustizia di Dio che si riceve per grazia attraverso la fede in Gesù. E ovviamente quando Paolo inizia a parlare di questo dono che si riceve, la grazia è quella, è un dono immeritato da parte di Dio, non inizia subito a dire eccovi il dono. Lo stesso Apostolo nella lettera ai Romani, nei primi 3 capitoli, affronta un argomento spinoso, il problema del peccato, il motivo per cui c'è bisogno del dono, il motivo per cui Dio ha mandato suo figlio Gesù. E così fa anche in questo versetto. Prima di dire qual è il dono, che cosa fa? Affronta il problema del peccato. Nei primi 3 capitoli della lettera ai Romani, Paolo infatti ci spiega che tutti, nessuno escluso, di qualsiasi lingua, di qualsiasi tribù, in qualsiasi periodo della storia dell'umanità, tutti siamo peccatori. Questa è una natura peccaminosa che ci portiamo dietro sin da quando Adamo ed Eva hanno peccato. È una malattia spirituale, è un'epidemia mondiale a livello spirituale. Il fatto che noi commettiamo i peccati è la dimostrazione che abbiamo una natura peccaminosa. E quindi tutti siamo sotto la giusta condanna di Dio. Questo dice la lettera ai Romani nei primi 3 capitoli. E poi inizia ad arrivare la buona notizia. Nei capitoli 4 e 5 Paolo spiega che però Dio è pronto a rendere giusti noi peccatori che giusti non siamo. E infatti usa una parola che si chiama giustificazione, che è quello che facciamo noi con i figli quando non sono giusti per andare a scuola perché non hanno fatto i compiti. E allora noi gli scriviamo: guardi, mio figlio è stato male, oppure non c'ha la voglia. No, non glielo scriviamo, non c'ha la voglia. Non ha fatto i compiti. E così il figlio, il bambino, la bambina, il ragazzo non giusto può essere giustificato, considerato non colpevole. In realtà non l'ha fatto i compiti, però non verrà giudicato perché è stato giustificato. E questo è quello che Dio fa nei capitoli 4 e 5, lo spiega l'Apostolo Paolo della lettera ai Romani. Dio può rendere giusti gli uomini peccatori. E come? Attraverso la fede in Cristo Gesù. E così poi nei capitoli da 6 a 8, ed arriviamo qui al nostro versetto, 6:23, nei capitoli da 6 a 8, Paolo inizia a spiegare che la vita di chi è giustificato, quindi di un figlio di Dio, di un credente, perdonato e rigenerato dallo Spirito Santo, beh, questa vita sarà una vita nuova. Sarà una vita di santificazione, quindi a fianco alla giustificazione, subito dopo, inizia a parlare della santificazione, ossia una vita dove sempre di più quella giustizia che Dio ci ha dato si dovrà vedere nella vita di tutti i giorni, rinunciando al peccato e cercando di compiere la giustizia di Dio. E questa è anche una conferma per il credente, che è un figlio di Dio, che le cose vecchie sono passate e adesso è tutto nuovo. E perciò alla fine del capitolo 6, qua dove siamo arrivati noi al versetto 23, Paolo ci esorta dicendoci, lo possiamo vedere anche al versetto prima, al versetto 22, liberati dal peccato. Perché? Perché abbiamo creduto a Gesù. E fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione. E qual è il vostro obiettivo? Cosa è che aspettiamo? E per fine la vita eterna. Perché, o infatti, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Credo che purtroppo molti di noi, io sono sempre combattuto in questo periodo del Natale, molti di noi abbiamo passato più tempo ad affannarci fra quali regali scegliere e quali cibi cucinare, piuttosto che a pregare che questo Natale sia un'occasione per poter condividere con gli altri questa vita eterna che Dio ci ha dato. Perché siamo sicuramente molto influenzati dalla società e dal mondo nel quale viviamo. Oggi il Natale non è più il dono di Dio agli uomini. Il Natale è la figura di Babbo Natale che porta i regali e quindi alberi, camini per chi ce l'ha, pieni di doni. Ed è bello, non dico che non sia bello ricevere dei doni, ma è diventato un aspetto solo commerciale della festa del Natale, che ha preso il sopravvento su tutto quello che invece è importante e che oggi vogliamo ricordarci, che è la parte spirituale del Natale. Il Natale forse è anche la storia di Scrooge, questo personaggio protagonista di un breve romanzo di Dickens che l'ho reso famoso, un avaro egoista che si ravvede e diventa buono nel giorno del Natale. Tant'è che adesso è uscito un film un po' biografico sulla vita di Dickens, e sapete come l'hanno intitolato questo film? L'uomo che inventò il Natale. Eh sì, perché il Natale è frutto degli uomini, giusto? Ci si scorda che il Natale esiste in virtù di Gesù Cristo. E rischiamo di passare una vigilia a mangiare il pesce, per chi segue le tradizioni. E io lo passerò perché mia madre segue le tradizioni e stasera sto a cena da loro. E in tutto questo mangiare, in tutti questi preparativi, in tutti questi doni, ma che posto ha Gesù? E così l'Apostolo Paolo in questo versetto ci ricorda una realtà molto importante, una realtà spirituale che se anche non si vede in realtà è quella più importante. La prima è che il salario del peccato è la morte. E dobbiamo parlare di questo anche stamattina, anche se pensiamo al dono di Dio meraviglioso, che poi c'è scritto nel versetto che è la vita eterna. Prima bisogna parlare della morte. Altrimenti la vita eterna che senso ha? Altrimenti il fatto che Dio ha lasciato la sua divinità per diventare un bambino e un uomo come noi, che senso ha? Il peccato è una parola che molto semplicemente vuol dire mancare il bersaglio. E qua Dio sta dicendo che tutti gli uomini mancano di fare la sua volontà. Non riescono. Ma questo non vuol dire che siamo innocenti di fronte a Lui, siamo responsabili delle nostre azioni. Infatti in 1 Giovanni 3,4 leggiamo che il peccato è la violazione della legge. 1 Giovanni 3,4, il peccato è la violazione della legge. E cosa succede quando uno viola la legge? Il giudice chiude un occhio? Se non te beccano non succede niente, ma siccome davanti a Dio non sfugge nulla, il giudice supremo, che è Dio, deve esercitare il suo giudizio. Cosa succede se uno di noi viola la legge e viene colto in flagrante? C'è un giudizio e c'è una condanna. Allora, il peccato è la violazione della legge di Dio. E quindi uno potrebbe dire, vabbè, ma che vuoi che sia? Tanto tutti commettiamo peccato. Oppure, vabbè, ma che vuoi che sia? Ci sono peccati più seri, peccati meno seri. Perché nella nostra cultura cattolica siamo abituati a sentirci dire, sin da quando siamo piccoli, che c'è il peccato mortale, che conduce alla morte, e il peccato veniale, che si può perdonare con qualche preghiera o qualche fioretto. Invece sapete cosa dice la parola di Dio in Giacomo 2,10? Che chi trasgredisce la legge di Dio, anche in un solo punto, è trasgressore di tutta la legge. Perché ha commesso una trasgressione contro colui che è Dio, che ha emanato la legge. Per cui non ci sono conseguenze meno gravi o più gravi davanti a Dio. Non ci sono. Addirittura sempre Giacomo 4,17, per poter chiarire meglio il concetto, dice non solo chi commette una trasgressione della legge è colpevole davanti a Dio, ma chi sa fare il bene e non lo fa, commette il peccato. Perché la parola di Dio esalta in un modo così chiaro il ruolo del peccato? Perché ci deve convincere, come dice anche Romani 3,23, che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti. Nessuno escluso. E sempre per non lasciare adito a qualche dubbio, Romani 2,12, sempre l'Apostolo Paolo, nella stessa lettera che stiamo meditando stamattina, sapete cos'altro dice? Anche chi non conosce la legge di Dio dimostra di essere un peccatore, perché è incapace di ubbidire alla legge della propria coscienza. Perché uno potrebbe dire, vabbè, ma io la legge di Dio non la conosco. Anche per gli uomini, sapete, esiste la regola che la legge non ammette ignoranza. Se hai trasgredito, che lo sapevi o non lo sapevi. Però Romani 2,12 ci dice, guardate, che ogni uomo, ogni donna ha una coscienza dentro di sé che gli dice cosa è giusto e cosa non è giusto. Qual è il risultato? Che l'uomo trasgredisce alla legge della propria coscienza, perché commette anche quelle cose che sa che non sono giuste. È la sua natura, non la possiamo cambiare, è una natura peccaminosa che noi non possiamo redimere. Infatti Giovanni 8,34 Gesù dice che chi commette peccato è schiavo del peccato. Uno schiavo non si può liberare, non con le proprie forze. È una condizione disperata che Gesù dice porta alla perdizione. E questo peccato, questa natura peccaminosa che dalla Chiesa Cattolica è stata definita peccato originale. In realtà nella Bibbia è chiamato in un solo modo, peccato. Non c'è originale, non c'è mortale, non c'è veniale. È la conseguenza che ogni uomo e ogni donna si ritrova ad avere per il fatto di essere qui, su questa terra, vivendo in un mondo caduto nel peccato, dove Dio non è più presente come all'inizio della creazione. E non possiamo pensare che ci sono alcuni sacramenti come il battesimo o alcune opere buone che possano cambiare questa situazione. Il peccato originale in realtà è stato l'inizio di un'epidemia universale, mondiale a livello spirituale, e ha contagiato tutti, tutti. Sempre la lettera ai Romani 5,12 dice che come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. E la morte è il simbolo evidente che nessuno è escluso, nessuno in questa creazione è escluso da questa condizione di peccato. Tutti siamo soggetti alla morte. Anche gli astri del cielo sono soggetti alla morte. Sono solo molto carichi, ma prima o poi si scaricheranno. Ed è per questo è la premessa indispensabile. È per questo che Dio si è dovuto incarnare per compiere un'opera che l'uomo non può compiere. E questo è il messaggio lieto del Natale. È la nascita di Gesù, venuto per vivere una vita giusta e pagare la condanna al posto dei peccatori. Venuto a vivere quella vita giusta che né io né te potremo mai vivere. E per pagare quella condanna che invece io e te meritavamo di pagare. E questo è il secondo concetto del versetto. Da una parte c'è che il salario del peccato è la morte. Il salario sapete che cos'è? Sì, dice tutti i mesi spero di prenderlo. È la paga, è la ricompensa. Quindi cosa sta dicendo? Che l'unica cosa che noi veramente meritiamo per le nostre opere, che veramente ci spetta, è la morte. E non si parla solo di morte fisica, perché nello stesso versetto è messo in contrapposizione al dono di Dio che è la vita eterna. Quindi sta parlando di una condizione di morte eterna che tutti noi meritiamo, che tutti noi abbiamo meritato. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. E questo è il secondo concetto del versetto, in netto contrasto con la prima parte. È Dio che viene sulla terra per fare un dono che non si può acquistare. Tutti voi siete andati in giro a fare compere per regalare qualcosa a Natale. Perché? Perché potevate acquistarle queste cose, altrimenti non ci andavate in giro, stavate a casa. Beh, la vita eterna non si può acquistare perché non ha prezzo. C'è scritto che Cristo l'ha acquistata per noi con la sua vita, con il suo sangue. Non ha prezzo. E se non ha prezzo non la possiamo prendere, né per noi né per altri. Non possiamo tantomeno meritarla. Tale vita ha origine, ha il fondamento solo in Gesù. Sappiamo che nel nostro paese molti credono che ci siano altri mediatori fra Dio e gli uomini. Ci sono i santi di tutti i tipi e di tutte le categorie. Ci sono Maria di tutti i tipi e di tutte le categorie. Ogni paese c'ha il suo, ogni paesino c'ha la sua Maria. Ma nonostante queste persone nella storia possono essere stati sicuramente esempi di fede, non possono compiere quello che solo Gesù ha fatto. È Lui l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. È Lui l'unico che è morto sulla croce, prendendo su di sé la condanna dei nostri peccati. E questo Dio l'aveva annunciato. Abbiamo letto questa mattina alcuni brani da Isaia 40, abbiamo anche visto come si sono avverati leggendo alcuni brani da Luca, capitolo 2. Questo Dio l'aveva avverato, l'aveva annunciato in un modo incredibile proprio nel libro di Isaia. Isaia 53 ci dice che il Padre, il Dio creatore, invece di condannare ognuno di noi che seguiva la propria via, Isaia 53:6, ha fatto ricadere su Gesù la nostra iniquità. Che vuol dire la nostra iniquità? Il male che noi commettiamo, anche quando non ce ne accorgiamo. Alcune volte ce ne accorgiamo che l'abbiamo commesso, altre volte nemmeno ce ne accorgiamo. Eppure quel male che noi commettiamo è la condanna che meriteremmo. Il Padre, invece di condannare ognuno di noi che seguiva la propria via, ha fatto ricadere sul Figlio l'iniquità di noi tutti. Noi, dice ancora Isaia, possiamo essere salvati perché Cristo è stato trafitto. 600 anni prima che avvenisse, c'è scritto il modo in cui Gesù sarebbe morto. È stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. E anche Isaia ci credeva che il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. E mediante le sue lividure siamo stati guariti. E così, se da una parte il Padre ha voluto stroncarlo con queste sofferenze, dall'altra parte il Figlio ha accettato tutto questo. Perché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo erano concordi nel voler compiere una salvezza per gli uomini peccatori che noi non potevamo in nessun modo fare e compiere. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, ancora Isaia 53, versetto 10 e 11, egli, Gesù, vedrà una discendenza, vedrà la Chiesa, vedrà il frutto dell'opera sua, prolungherà i suoi giorni perché risusciterà. Cristo, dopo essere morto, dopo aver offerto la sua vita in sacrificio per il peccato, prolungherà i suoi giorni perché è risuscitato. E l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Lo conosci tu, Gesù, questa mattina? Perché è per la conoscenza di Gesù, per la fede in Lui come Salvatore e come Signore, che Dio ti rende giusto. E c'è scritto che chi si accosta a Gesù, chi invoca Gesù, Dio non lo manderà via, Gesù lo accoglierà. Ancora oggi il Natale vuole essere questo messaggio. Gesù non vuole essere un piccolo pacchetto messo sotto l'albero come tutti gli altri. Gesù non chiede che ti ricordi di Lui oggi o forse a Pasqua o nel migliore dei casi la domenica mattina. Non ha interesse che tu impari magari qualche suo principio morale così che pensi di essere più bravo o migliore degli altri. Gesù chiama ogni peccatore affinché si ravvedi e lo metta al centro del proprio cuore e della propria vita. Ti indica e ti mostra la tua natura peccaminosa per dirti: ecco, ce n'è una nuova per te. Ho una nuova vita per te. E questa vita non finirà soltanto alla fine della nostra esistenza terrena. Questa è la vita eterna. Questa è la vita in cui conosci Dio ogni giorno e lo conoscerai per l'eternità. È una vita in cui ritorni finalmente in comunione con il tuo Creatore. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. È importante questo appellativo che l'Apostolo Paolo fa di Gesù. Chi è Gesù? Non è solo il Salvatore, è il Signore. Perché se vuoi avere Gesù come Salvatore, che ha perdonato i tuoi peccati, lo devi far diventare anche il tuo Signore, il tuo padrone, colui che tu vuoi seguire. Perché senza di Lui non ci sarebbe Natale. Senza di Lui non ci sarebbe vita eterna. È Dio che ha creato il Natale. È stato un suo piano. Non è stato Scrooge, Dickens, Babbo Natale. Si è realizzato con l'incarnazione di Gesù. Forse non è stato in questo periodo dell'anno, è vero, ma non ci interessa. Non ci interessa se nel corso della storia hanno sostituito una festa pagana del Dio Sole o di Mitra il 25 dicembre con la festività del Natale, quasi a riprendere il fatto che Gesù è luce e allora lo sostituiamo al posto del Dio Sole. Non ci interessa. Noi preghiamo che invece in questo periodo dell'anno possiamo sperimentare la potenza spirituale del Natale nelle nostre vite e cogliere ogni occasione per poter parlare agli altri del messaggio del Vangelo. Che inizia con il Natale, ma non finisce là. Gesù non è rimasto un bambino. Molti oggi andranno nella chiesa, soprattutto cattoliche, e baceranno il piede di un Gesù bambino, di una statua che lo rappresenta. Ma Gesù non è rimasto quel bambino. Il suo desiderio, spogliandosi della sua divinità e diventando un bambino, era di poter vivere una vita come ognuno di noi. Ma a differenza nostra, senza mai peccare. Per poter andare su quella croce a pagare quella condanna che io e te non potevamo pagare. Per poter compiere una salvezza che tu e io non potevamo guadagnarci. Per poter offrire con la sua morte la paga per il peccato. In modo che tu e io potessimo andare a Lui e dire: perdonami, rendimi giusto perché non lo sono. E così giustificati potessimo tornare in pace con Dio. Prego che tu possa sperimentare questa potenza spirituale del Natale, possa essere usata da Dio come una testimonianza del Vangelo oggi, domani, in questo periodo di feste nella tua famiglia. In modo che il Natale non sia solo una tradizione, per quanto bella, di regali, di alberi, di luci colorate, ma sia l'opera che Dio compie per mezzo del Figlio Gesù nella tua vita. E che tu oggi possa ancora dire agli altri quello che Paolo scrisse ai credenti di Efeso. L'abbiamo sentito questa mattina anche nella presidenza, Efesini 2,8. È per grazia che sono stato salvato. E ciò non viene da me, è il dono di Dio. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola, chiederti umilmente la grazia di poter essere fortificati per parlare di te e non arrivare mai a perdere le occasioni che tu ci metti davanti per testimoniare il Vangelo, per vivere Cristo ogni giorno, in particolar modo in questi giorni di festa in cui preghiamo che Gesù possa essere al centro dei nostri pensieri e delle nostre feste. Grazie per il tuo dono ineffabile, meraviglioso, incomprensibile, che hai fatto a noi peccatori, perché ci hai riconciliati con te, ci hai perdonato, ci hai dato una nuova vita. E prego, Signore, che stamattina ciascuno di noi possa essere in pace con te, possa aver chiesto perdono, possa averti al centro del proprio cuore, della propria mente, aspettando la vita eterna che tu ci hai donato in Cristo Gesù. Amen.